Buonasera. Prima di dare la parola al Presidente David Cassuto, Presidente della Scuola, per un indirizzo di saluto agli oratori e al gentile pubblico, diciamo, numeroso presente, desidero dire che questa serata è nata dalla collaborazione tra la Federazione dell'Italia e il Beit HaMidrash di Sefer Yerushalayim e mi auguro che questa collaborazione, visto il successo almeno di pubblico, possa continuare. Abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Francesca Levi Schaeffer, capo del Dipartimento di Farmacologia e Terapia Sperimentale della Facoltà di Medicina dell'Università Ebraica di Gerusalemme, e Rav Riccardo Lisegni, rabbino capo della Comunità Ebraica di Roma, nonché vicepresidente della Commissione Nazionale di Bioetica. Rav Lisegni, come sappiamo quasi tutti, è anche medico, secondo un'antica e consolidata tradizione ebraica. Il tema della nostra serata è di grande attualità. I nostri oratori cercheranno di spiegare, nel modo più accessibile a noi che non siamo addetti ai lavori, come vengono affrontate oggi, in Italia come in Israele, le problematiche connesse al tema, con riferimento soprattutto al pensiero ebraico e alla halakha. Prima di concludere, e di dare la parola a David Cassuto, vorrei spiegare il senso della citazione tratta dal Pirkei Avot, messo come epigrafe al programma. Per chi segue le vicende italiane, il rapporto scienze-etica in questi giorni è al centro di un grande e scottante dibattito, soprattutto in riferimento alla triste vicenda di una giovane donna, Eluana Englaro, che giace in coma irreversibile da oltre 15 anni, per la quale il padre ha chiesto l'interruzione delle cure intensive e dell'alimentazione forzata per lasciare che la natura faccia il suo corso. Riflettendo su questo fatto angosciante, mi è venuto in mente un celebre passaggio di un romanzo di un grande scrittore francese del XVI secolo, François Rabelais, scrittore, monaco e medico, che ha preso la medicina da un medico ebreo, sembra, e così recita il passo: scienza senza coscienza è la rovina dell'anima. Siccome poi lo stesso Rabelais cita a supporto della sua posizione fonti ebraiche, nello stesso testo, con Raffaele Moneta e Ariel Ratau, dove la mia, sì, abbiamo pensato che il passo del Pirkei Avot che abbiamo messo potesse tradurre lo spirito di quello che è divenuto un celebre aforisma. Ai nostri oratori il compito di aiutarci a capire quanto la coscienza, la saggezza possono guidare lo scienziato nella sua preziosa ricerca della conoscenza. Grazie. Vorrei dare la parola a Cassuto e poi Ravi Mestre Moneta vorrebbe introdurre con due parole il dibattito.
Buonasera a tutti, Cecilia, la nostra Presidente della Commissione Cultura, gli amici accanto alla tavola, Rabbino Disegni e Francesca Levi Schaeffer, Ravi Lelzer Moneta. Sono molto contento di dare il benvenuto a tutti quelli che sono acceduti a questa serata, e mi sembra che siano molti. Forse dovevamo prendere una sala più grande la prossima volta. E in ogni modo ringrazio la Beit Midrash di Sefer Yerushalayim per aver collaborato, e penso che questo nostro incontro sia molto importante. Sappiamo bene i vari medici ebrei che hanno dai primi, dal VI secolo, con un medico che stava qua nella zona nostra, a Safa Rofè, e poi dopo con Amatus Lusitanus, che ha fatto il giuramento del medico ebreo, naturalmente il Maimonide e infine Yaakov Talon. Io volevo ricordare un passo di Yaakov Talon che dice: tu, Signore, hai creato l'uomo, l'uomo, se farà la tua volontà, sarà il padrone del mondo. Se invece l'uomo non farà la tua volontà, il mondo sarà il padrone suo. E io penso che questo sia un punto molto importante per portarci all'etica moderna, che in questo momento può essere una risorsa incredibile per lo sviluppo della medicina come parte dell'aiuto che il Creatore ci dà per poter fare questa ricerca, e invece quello può essere anche la nostra discussione. Allora, grazie a tutti voi e prego continuare.
Grazie.
Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ecoformazioni. Io vorrei rappresentare il problema, cioè il cosa che si parla stasera, come il titolo dice, scienza, religione, etica. C'è un midrash che dice, che racconta che Cronopus ha chiesto a Rabbi Akiva, ha chiesto chi sono, l'azione di chi sono più grandi, l'azione del Signore o l'azione di uomini. Allora Rabbi Akiva prende il grano e prende una torta e dice cosa è meglio, il grano o la torta, e vuol dire che le azioni dell'uomo sono più grandi. Allora lui gli chiede, ma perché allora perché il Signore non ha creato l'uomo che già c'ha già la milà, perché si deve fare la milà? Allora Bechiva lo risponde, perché questo è l'atto che l'uomo deve completare nella sua vita. Questo problema, se uno può entrare dentro la vita o no, e anche Ramban, Nachmanide, quando lui dice le ragioni della mitzvah, diciamo, di Kilani, di quando si mischia i semi di un albero, allora lui scrive che non si deve toccare la natura come era, come la natura non si può fare un attacco e toccare la natura. Ma quando lui parla all'inizio, quando quando è stato creato il mondo, allora lui dice all'uomo è stato dato la forza per dominare il mondo, tutto quanto può anche, là si vede da un altro lato, lui sostiene che sì, che può, si può anche, l'uomo può anche fare qualcosa nel mondo. Questi problemi ce l'abbiamo nei nostri giorni, ogni giorno. Come esempio, e con quello do la parola a chi parla, è stato chiesto al direttore dell'ospedale Shaare Tzedek, lui è venuto da Rav Waldenberg, uno dei grandi postini che è morto di Colonia Vaca, ha chiesto, quando arriva uno che c'è un incidente e arriva all'ospedale, e c'è là uno che già c'ha un strumento che gli dà da vivere, ma adesso si può staccare da questo e passarlo al nuovo quello che è arrivato adesso, che noi sappiamo che quello là forse fra due giorni morirà, e questo sta forse più vivere. Si può farlo o non si può farlo? E così anche nei problemi che uno, diciamo, delle problemi della fertilità, che si può diridare, quando uno fa tanti figli, allora si può diridare o no, e tutti questi problemi sentiamo stasera dai nostri
Allora, in accordo con i conferenzieri, prende la parola Rav Waldenberg.
Buonasera e ringrazio per questo invito e per l'occasione di stare nuovamente con voi in questo luogo così importante. l'argomento di cui parliamo questa sera è un argomento estremamente vasto, del quale ormai esistono esperti super dedicati, persone che fanno soltanto questo nella loro vita, ed esiste un pubblico d'altra parte enorme che viene sempre più coinvolto in scelte drammatiche. La bioetica rappresenta una delle frontiere della nostra civiltà, perché è il luogo nel quale si misura lo scontro tra il progresso, l'incontro tra il progresso tecnologico e la morale, e secondo i vari modi di intendere la moralità. E quindi è un terreno di grande interesse e un luogo di anche di in cui si affrontano problematiche che interessano l'opinione pubblica, al punto tale che possono superare queste problematiche anche le notizie normali di politica. Se voi prendete anche i quotidiani notiziari di oggi, ma oggi è soltanto un esempio, accanto a grandi notizie di politico c'è il problema che ha citato prima Cecilia il caso Englaro, quindi un problema di bioetica che attanaglia l'opinione pubblica e lascia tanti dubbi. Esiste una bioetica che riguarda l'eccezionalità, cioè tutto ciò che regola i momenti decisivi della vita umana, e quindi c'è il grandissimo capitolo della bioetica della nascita e del concepimento. Esiste il grande capitolo della bioetica degli stati terminali, che è quello che ha come caso particolare il caso Englaro. Esistono anche altri settori di bioetica diciamo di interesse più corrente, la sperimentazione per esempio, il problema delle risorse limitate. Esiste poi la bioetica della quotidianità, quella in cui ci si interroga se la nostra organizzazione che dà salute, che dovrebbe l'organizzazione della società, risponde a questa richiesta dal punto di vista etico, o esistono o meno delle fasce di popolazione che sono più o meno avvantaggiate o svantaggiate. Di tutti questi argomenti l'ebraismo che cosa dice e in che maniera se ne occupa? La parola bioetica è una parola nuova nel vocabolario recente e nata, risale credo agli anni 60, quindi la parola bioetica, se non per importazione, non esiste in ebraico. In ebraico si parla di halakha urfua, cioè nel senso di problemi medici che si possono incontrare e che devono essere risolti secondo la halakha, e da questo punto di vista la halakha si è occupata di tantissimi problemi classici fin dai tempi più remoti, e in questo modo ci ha dato degli strumenti per poter andare avanti nel nostro ragionamento e cercare di capire come comportarci. Ovviamente esistono delle tecniche legate al modo con cui si sviluppa la halakha che fanno sì che su certi problemi non si arrivi a una soluzione univoca, ma ci sia molto spesso un doppio binario e un'apertura. Il caso classico è quello del trapianto cardiaco, nel quale si deve procedere a un trapianto cardiaco, all'espianto dell'organo del donatore, nel momento in cui si fa la diagnosi di morte cerebrale, ma il cuore ancora batte. Allora il problema è: questa persona è morta o è viva? Cioè, la morte cerebrale è un criterio sufficiente per poter accertare che la persona è morta o no? Perché se è viva, io non posso uccidere una persona, anche se è destinata a vivere poco, per poter salvare un'altra. Se è morta, il calcolo vale. Il problema è di capire se i criteri che noi abbiamo per definire la morte quali siano. su questo argomento l'Alafa del mondo ortodosso si è spaccata e c'è stata una linea prevalente del mondo Haredi che ha stabilito che il concetto di morte cerebrale non è accettabile finché il cuore batte, la persona è da considerare vivo, e c'è stata un'altra linea che invece ha stabilito che se si determina la morte cerebrale secondo determinati criteri ben precisi che sono più rigorosi del protocollo famoso di Harvard che viene applicato dappertutto, allora si può procedere. Quindi l'Alacan non ha dato una soluzione univoca. Questa seconda soluzione, diciamo, tra virgolette permissiva, è quella della Rabbanut Rashit le Israel, con dei documenti ufficiali. E questo ormai è già un caso classico, così come un altro caso classico di grande divergenza dell'Alacan riguarda agli inizi della vita, di fronte ad una diagnosi accertata di grave malformazione fetale. Il problema si è posto con la malattia di Tay-Sachs, che è una malattia ereditaria che colpisce specificamente alcuni ceppi di famiglia spinazite. Una volta accertata la presenza di questa malattia, in gravidanza se sia consentito o meno abortire. Su questo argomento anche qua c'è stata una spaccatura classica, tra Rav Moshe Feinstein in America che diceva che non è consentito e qua Jerusalem Rav Woldenberg che esiste lì Eser che invece ha permesso anche i stati avanzati di gravidanza. Su certi problemi non abbiamo la soluzione e qualcuno potrebbe dire che su certi problemi gli altri invece hanno le idee chiare. Questo non è affatto vero perché il dibattito è presente persino in mondi che noi possiamo supporre monolitici come quello cattolico. Il mondo cattolico per esempio a proposito del tema della morte cerebrale ci ha riservato la sorpresa di 3 mesi fa di un articolo sull'Osservatore Romano nel quale una storica peraltro, non una bioeticista specificamente, una storica ha messo in crisi la permissività della Chiesa a proposito della definizione di morte cerebrale e ha rimesso tutto quanto sul campo e la cosa ha scatenato un putiferio e questo è successo nello stesso mondo cattolico. Questi argomenti sono argomenti che dividono a blocchi, cioè che dividono l'ebraismo al suo interno, dividono l'ebraismo ortodosso al suo interno, ma dividono gli altri mondi al loro interno. Per cui si creano, molto stranamente, delle alleanze trasversali. E questo è, cioè, a livello molto introduttivo, ci sono un altro problema interessante, che è quello di definire la legge di uno Stato. Cioè, ogni società ha bisogno di regole. Per poter andare avanti e i problemi bioetici sollevano continuamente delle importanti questioni e chi è che stabilisce la regola in un paese civile e democratico è il Parlamento e il Parlamento legifera su questi argomenti in base a che cosa legifera? In base alla regola della maggioranza. Questo può esporre a discussioni, a pressioni, eccetera, eccetera, ma può esporre a tutti gli scenari possibili e immaginabili. E c'è la discussione sulla laicità e nel rapporto al problema delle scelte che possono venire da gruppi che la pensano religiosamente in un determinato modo. Ma è un problema estremamente complicato, lo è anche nello Stato di Israele. Lo Stato di Israele, quando si è trattato di definire la legislazione che riguarda i momenti terminali, è stata fatta una grande commissione, la commissione Stenberg, presieduta da un professore neurologo, Charles Zedek, ma è anche una persona fondamentale di riferimento nella Lachaurfua, è l'autore, scritto tutto di suo pugno dell'enciclopedia Il Satit Refuit, quindi un testo fondamentale. Lui ha presieduto una commissione nella quale ci si sono riuniti esperti di varie discipline, ma soprattutto persone di varie estrazioni culturali, etiche, religiose, e hanno definito insieme un protocollo che fosse il più possibile rispettoso delle diverse opinioni. Questo protocollo, una volta definito, poi è andato in Parlamento e da qui è uscita una legge in Israele che ha definito come comportarsi in questo caso. Una legge che è in gran parte aderente alla Halakha, per quanto l'Halakha su certi argomenti spesso ci sono un sacco di opinioni differenti anche su queste questioni di diritto criminale. In Italia, come sapete, la questione è molto complicata, per cui l'Italia, che è uno Stato democratico, nel quale la legge la fa il Parlamento e può essere abrogata in ulteriore istanza da un referendum, che ancora quindi è una forma di democrazia diretta, la legge che c'è per esempio sui temi della fecondazione artificiale è una legge che è estremamente rigorosa e che si allinea sulle posizioni più rigoristiche della dottrina cattolica. Quindi abbiamo questo strano paradosso in cui si è arrivata a questa legge, perché si è creata un'alleanza trasversale e poi a livello referendario anche una sorta di incapacità di comprendere i problemi, per cui si è arrivata a una legge così complicata. La laicità, quindi questa legge, la laicità e la democrazia non sono la stessa cosa, non bisogna confonderle, perché un Parlamento democratico può dare una legge che è estremamente, tra virgolette, bigotta, va bene, secondo le varie accezioni possibili, così come la peggiore dittatura può fare una legge assolutamente laica. Poi il concetto di laicità non va confuso con quello della permissività. Non è che laico vuol dire, laico significa separare la confessione religiosa, le confessioni religiose dalla legge dello Stato, ma laico non vuol dire permettere tutto, perché in ogni Stato laico e democratico bisogna mettere un paletto, va bene? Bisogna decidere se Eduardo Encaro può essere, gli si possono sospendere la somministrazione di Cristoia o no, perché ci sia una legge che lo dice, va bene? Allora il paletto chi lo mette? Il paletto lo mette il Parlamento, lo mette l'opinione pubblica. E allora qual è il nostro ruolo, peso, eccetera, eccetera, di fronte alla situazione del genere? Perché la legge dello Stato può essere, può garantire dei diritti alla confessione religiosa, può non garantire affatto i diritti alla confessione religiosa. E qua si scatena un putiferio di combinazioni e di situazioni molto, molto complicate. In questa discussione posso portare anche l'esperienza estremamente stimolante che ho avuto in questi ultimi anni, questi ultimi due anni, nella quale mi sono trovato a far parte del Comitato Nazionale Bioetica, che formalmente è un organismo che serve da consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri direttamente, o decide lui. Teoricamente lui decide chi è che ci vuole mettere dentro, fa la lista e fa il decreto, così come decide che il Presidente. In realtà poi la cosa richiede tutta una serie di mediazioni politiche, non da manuale Cencelli, ma insomma una serie di pressione da parte dall'altra. Attualmente il Presidente della Comunicazione Etica è il professor Casavola, che è stato in passato Presidente della Corte Costituzionale, quindi viene con una formazione essenzialmente di magistrato. Ora, in tutti gli anni in cui c'è stata la Comunicazione Etica hanno cercato di metterci un ebreo dentro, almeno uno. E l'ebreo, anzi l'ebrea che c'è stata per molti anni è stato Tullia Zevi, che appena finito il mandato di Presidente delle Comunità è stata nominata come membro di questa commissione e ci ha lavorato per anni. Ora, in questo comitato ci sono tutte le anime possibili e immaginabili, tutte. Ci sono persone che fanno gli bioeticisti di professione, per cui sanno tutto su qualsiasi argomento. Ci sono le persone che appartengono all'anima laica e quelle che appartengono all'anima cattolica, non ci sono altre confessioni, i cattolici sono stati, i protestanti non ci stanno. E, ma i cattolici uno pensa che sono un gruppo omogeneo? No, discutono tra di loro, anche, ci sono i più rigoristi e quelli meno rigoristi. E di solito l'opposizione è climaticamente laici contro cattolici. E il risultato di questa discussione è quella della formulazione di grandi documenti riassuntivi delle problematiche. Secondo un gioco di parole, che funziona in italiano e in ebraico un po' funzionale, il documento può essere descrittivo o prescrittivo. Prescrittivo quando si dice che bisogna fare così e così e così di fronte a un certo problema. Descrittivo è quando si dice di fronte a questo problema rabbia cosa omer, rabbia di essere omer e così via. Ovviamente a fare documenti prescrittivi non ci si riesce mai, a meno che non si tratti di proibire la vendita di organi rubati ai bambini, ecco, cose ovvie. Fare documenti invece descrittivi ce n'è una grande quantità, ma questi non sono legge, servono semplicemente come un fondamento, come una base di discussione per la successiva. Ora è interessante che nel Comitato di Etica c'è stato sugli azevi che ovviamente non ha portato le opinioni dell'ebraismo rabbinico, va bene? Per sua indole ovviamente, cioè qualche volta si è documentata, ma non è, quando si trattava di decidere se la decisione poteva essere votare a favore dei laici o a favore dei cattolici, chiaramente lei non c'era problema. Cioè, ha rappresentato una certa anima dell'ebraismo, del pensiero ebreo, eccetera, eccetera. Oggi siamo in due ebrei. Ho scoperto per caso che c'è un altro ebreo al Comitato di Etica che sta là come grande scienziato e personalità molto autorevole, ma non interviene come tale. Allora, in questa discussione qual è il ruolo dell'ebreo e dell'alakha in questa discussione? È portare dati per arricchire il dibattito, per far presente che certe decisioni fanno parte di una tradizione, che certe scelte possono essere integrate. Per esempio adesso è in corso una discussione sul tema, l'accennava prima lui, c'è un documento in preparazione sul tema delle chimere e degli ibridi, sono tutti in termini biologici che indicano organismi nei quali sono mescolati in vario modo patrimoni genetici differenti, c'è tutta una classificazione biologica su questo. Ora, è stato osservato giustamente che non si può arrivare a un documento su questo argomento senza fare la storia, perché senza fare una storia di tutto il pensiero che c'è stato nel corso dei secoli su questo, è un argomento estremamente stimolante, non è che uno si sveglia la mattina e decide che biologicamente questo è permesso e questo non è permesso, c'è da farci tutto il ragionamento e quindi ciascuno porta. Io ho insistito perché in questa parte ci fosse una riflessione sulla tradizione ebraica che proibisce kilaim. Kilaim sarebbe la mescolanza delle specie. Allora, la mescolanza delle specie significa che io non posso vestire insieme lana e lino, non posso far montare un animale da un animale di una specie differente, non posso fare certi innesti, non posso piantare la vite, eccetera, eccetera, e mescolare delle specie. Ma questo che significa nel dibattito attuale sulle mescolanze genetiche? C'è un impatto o non c'è un impatto? Cioè, c'è un impatto teorico, ma l'impatto alachico quale può essere? E non è semplice, perché se vediamo l'evoluzione dell'alachà su questo argomento, l'evoluzione è stata in questo campo estremamente ristretta, cioè una vacca può prendere il caso opposto, non cuocerai il capretto nel latte di tua madre, va bene? Questo significa che io il latte con la carne non la posso mescolare e non il capretto con il latte della madre, cioè la regola in questo caso si è allargata a macchia d'olio su ogni specie di mescolare. Nel caso della mescolanza di specie, soltanto quelle specie indicate, è scritto lana e lino, quindi non lana e nylon, lana e seta, lana e lino, punto e basta. Cioè, l'implicazione può essere allargata o restrittiva. In questo caso l'Alakà ci ha dato una interpretazione restrittiva, e quindi se l'Alakà tende a dare un'interpretazione restrittiva, le mescolanze di genetiche che sono proibite si estendono anche a livello cromosomico, di geni o l'RNA mitocondriale? Anche questo è punto interrogativo. Probabilmente no, però è da vedere. Allora, cosa può fare la prima commissione del genere? Portare il contributo della profondità storica, far vedere che la complessità di questi dati fa parte della storia della cultura occidentale, ed è una sua parte essenziale. Allora, ricapitolando, ci troviamo di fronte a una serie di problemi infiniti. Ognuno di questi problemi richiederebbe una discussione dettagliata delle fonti. Non è questa la sede per farlo. Potreste aprire un mini corso di Alakà Orfuà e non sarebbe una cosa. Sì, non sarebbe una soluzione sbagliata. Noi l'abbiamo fatti a Roma, nel nostro piccolo, abbiamo fatto corsi di bioetica per problemi specifici e abbiamo avuto sempre una grande attenzione. Poi non parliamo dei momenti caldi, quando c'è stato il referendum sulla fecondazione assistita, e a Roma abbiamo fatto una serata, c'erano più di 200 persone, quindi sono termini, cioè quindi gli argomenti sono estremamente vasti. Ci sono problemi che diciamo che si affrontano e si risolvono all'interno della struttura del popolo ebraico, per cui quando una persona si rivolge al Rav e gli dà la soluzione, permesso che gliela dia, ed è questo diciamo un problema di evoluzione interna. E poi esiste il grande problema del confronto di questa tradizione con il mondo esterno, che può essere il mondo esterno vasto dell'ebraismo, tra virgolette, filoni, che deve sapere, si interessa di questi argomenti ed è opportuno che sappia che cosa pensa l'Alakà su certe cose, e poi c'è ancora il problema più vasto, e che è estremamente complicato, sto accennando, dei nostri rapporti con la legge dello Stato. Tutti questi problemi di bioetica, se si tratta di un problema di Shabbat, è un problema che riguarda soltanto gli ebrei, ma se si tratta di un problema di definire quando è che è lecito togliere un organo a una persona, o fare smettere le sofferenze a una persona, sono problemi di vita e di morte. E quindi entriamo nell'ambito di quelle che sono chiamate le mitzvot bene noach, di una delle mitzvot bene noach, che sono valide per ebrei come per non ebrei. E la domanda è, dobbiamo far presente le nostre norme? Dobbiamo far sì che chi sta intorno a noi rispetti le nostre norme, cosa che può fare saltare la sedia lo spirito laico? Cioè, le nostre regole vanno trasmesse all'esterno o non vanno trasmesse all'esterno? Dobbiamo essere un mondo chiuso dal punto di vista bioetico o un mondo aperto? E sì, piccola introduzione.
Grazie dell'intervento che più che chiarisci ci ha accresciuto i dubbi. Comunque penso che anche i dubbi siano base di conoscenza. Adesso do la parola a Francesca, alla professoressa Francesca Levi Schaeffer, che affronta il problema dal punto di vista dello scienziato, non che la disegno non sia un uomo di scienza, però diciamo ha introdotto l'argomento dal punto di vista anche prettamente ebraico. Vediamo la scienziata cosa ci dice.
La scienziata, che pur essendo ebrea, è laica, per cui c'è questa categoria molto rappresentata in Israele e forse nell'ebraismo anche del nord. Perché mi interesso di bioetica? Come ho fatto a incominciare ad interessarmi, come è venuto fuori e come dal momento che in Israele e anche negli Stati Uniti d'America si sono accorti che era un interesse fondamentale della mia vita, mi hanno messo in comitati bioetici. E ho cominciato un giorno che ero in laboratorio, io appunto faccio una ricerca di base, il mio campo è l'allergia, l'asma, ricerca biomedica, e stavo studiando la morte cellulare di cellule normali, non di cellule tumorali, perché sapete che purtroppo le cellule tumorali tendono a non morire, a proliferare. Mettendo degli speciali reagenti nelle culture, la mia studentessa di allora mi disse: ma sai che queste cellule, che sono cellule normali, ma continuano a vivere e non si sono trasformate in cellule tumorali, ci sono dei marker che ci dicono se le cellule vivono perché ormai sono tumorali. E questo mi ha un po' spaventato, dico la verità, in presente mi sono detta: ma che cosa abbiamo in mano, che cosa possiamo fare, che cosa non possiamo fare e non dobbiamo fare. Cioè mi sono fatta le domande che non mi hanno insegnato l'università a farle, dico la verità, come studentessa. E ho cominciato a leggere un po' di bioetica, della bioetica, libri che ho trovato qui in Israele, che trovavo nei miei viaggi all'estero. Da questo ho parlato un po' all'università, parlavo con gli studenti. Allora rettore dell'università ebraica, Ben Sasson, mi ha dato il compito di scrivere il codice etico per i ricercatori dell'università ebraica. E ripeto, come laica mi sono detta: ma sono comunque in uno stato ebraico, sono comunque ebrea, sono comunque in un'università dove abbiamo studenti appartenenti a altre due grandi religioni monoteiste. E ho cercato qualcosa che unificasse tutto questo, la laicità, perché ero io stessa, e le tre religioni. E mi sono data un po' da fare, mi sono incontrata con rappresentanti delle varie religioni, è culminato in un invito al Vaticano a un congresso a porte chiuse, dove c'era la professoressa Levi Montalcini, e ho pensato che perlomeno per quanto riguarda le nostre tre religioni monoteiste e una persona laica, il maggiore valore che abbiamo è la vita. Non importa, come ripeto, se uno è musulmano, se uno è cristiano, se uno è ebreo, se uno è laico, la vita è il più grande valore, perché non abbiamo qualcosa d'altro e deve rimanere un valore, perché le cose che perdono valore, come può essere il petrolio in questo momento, non attirano più. E ho basato tutto il comportamento etico sul principio di salvaguardare la vita, di rispettare l'altro, che poteva essere il collega, poteva essere la vita non solo per il resto di un altro uomo, ma la vita dell'animale, ma la vita del vegetale, la vita di dove viviamo noi. Dobbiamo avere rispetto di tutto, perché tutto è vita, anche il mondo fisico, le pietre, anche quello è nostro, cioè, e dobbiamo rispettarlo. Non dico dobbiamo amarlo, questo è una cosa molto personale, ma il rispetto dell'ambiente, il rispetto di tutto. E questo mi è sembrato la via più facile da seguire. Adesso, quando ho scritto questo codice, mi sono accorta, ho imparato un'altra cosa, tutto un po' in maniera autodidattica, per cui non vengo qui come la grande esperta, non lo sono assolutamente. Mi sono resa conto che questo era un codice, e la parola codice implica che non è una legge, che se uno non fa quello che è scritto nel codice, è una persona cattiva, una persona, come si dice, non parlo più bene italiano, che trasgredisce, ma può anche non essere punito. L'università ebraica, se uno scienziato non si comporta secondo il codice, può o non può punirlo, ma non è, lui può anche dire: ma voi non siete un tribunale, voi non siete lo Stato, per cui il codice implica in se stesso persone per bene. E questa è un po' la paura che a volte mi viene, quando si parla di codici, codici bioetici e di comitati bioetici. Da qui, dove bisognava discutere soprattutto, come avevo detto, rispettare il mondo, diciamo, ma anche come interpretare i dati, come dire questa è la realtà, perché lo scienziato si trova anche questo problema di dire faccio un esperimento, analizzo i dati e questa è la realtà. Ma cos'è la realtà? Questo è il vero. Il vero in questo momento, il vero per quello che ci appare, per il nostro giudizio, perché questo è un campo, un concetto che forse a voi non sembra così importante, ma lo è nella ricerca, di comunicare, di scrivere con un articolo dicendo questa è la cosa vera e a questa ci dobbiamo attenere. Lo scienziato ha il problema dell'uso della propria scoperta. O sì o no, nessuno lo dice chiaramente. Oppenheimer, quando ha scoperto, ha fatto i calcoli per la bomba atomica, aveva il dovere o diritto di dire al governo americano dovete adoperarlo, non dovete adoperarlo, anche questo non è chiaro, non ci sono i limiti dello scienziato nel comandare e nel dirigere il proprio prodotto, per cui i rapporti fra scienza, medicina e lo Stato. Se lo Stato è dittatoriale è più facile in un certo senso, non puoi decidere niente, decide chi è la dittatura, ma se lo Stato è democratico ci deve essere un discorso. E io penso modestamente che appunto dovrebbe esserci più comitati nel quale il potere decisionale, il potere politico si incontra anche col potere scientifico. Adesso, da questo, da un po' di anni direi, sono nati vari comitati bioetici, i quali comitati bioetici, per esempio quello di cui faccio parte nella Accademia Americana dell'Allergia e Immunologia Clinica, che è la mia specialità, non solo parla di quando incomincia la vita, di quando incomincia la morte, se lo finisce la vita, diciamo così, ma anche dei rapporti, per esempio, che importano il grande pubblico, interessano il grande pubblico, i rapporti fra i medici e le ditte farmaceutiche, nel decidere se un farmaco, quanto un medico che ha rapporti con ditte farmaceutiche può veramente decidere che il farmaco A è migliore del farmaco B, se quelli che fanno il farmaco A lo sponsorizza ad andare a un congresso. Noi parliamo anche di queste cose, soprattutto gli americani sono molto molto attenti a questi argomenti, che sono argomenti bioetici, perché vogliamo vedere quanto una persona è in grado di distaccarsi dall'interesse, per esempio, economico, o dall'interesse di diventare famoso, o da interessi vari. L'ultimo comitato in cui sono entrata, che ho scoperto stasera che posso dire di farne parte, perché per motivi di anche di sicurezza personale non potevo dirlo, ma stasera abbiamo avuto l'intervento, prima di venire qui, di una avvocatessa della Palazzo di Giustizia, Ministero della Giustizia, è il comitato del Ministero della Sanità per le sperimentazioni cliniche, sperimentazioni sull'uomo di nuovi farmaci. E qui direi, non si parla solo di vita o di morte, si parla anche di sofferenza, metterei nell'ambito della bioetica anche la sofferenza, non solo la sofferenza per dire terminiamo la sofferenza, terminiamo la vita, ma anche quanto abbiamo diritto e dovere di sperimentare sull'uomo per poter avere farmaci nuovi, migliori. E l'argomento di stasera ve lo porto, un argomento molto grave, era che prima di tutto di nuovo ci hanno, perché è venuta l'avvocatessa, perché abbiamo ci è stato richiesto dal governo, non solo il nostro comitato, anche quello del Sala Blut della Sala Blut è le medicine che portano paniere delle medicine e vogliono che sapere esattamente tutte le relazioni commerciali, non commerciali, non solo nostre, se il marito, il figlio e anche a relazioni, cioè c'è molto molto richiesto di trasparenza. Comunque il problema che abbiamo discusso stasera è stato se si può ancora permettere studi su medicine contro il cancro, avendo il gruppo controllo, che è un gruppo che prende il placebo, che non è un farmaco, cioè un gruppo trattato con un farmaco nuovo, verso un gruppo non trattato per niente. Fino adesso questo, perlomeno non solo in Israele, anche in Europa, era permesso, perché per capire se una medicina funziona veramente non bisogna dare la medicina. D'altronde, non dare la medicina a un malato che soffre di cancro è molto molto pericoloso. Il malato può morire, magari sarebbe morto lo stesso, ma muore prima, ma magari soffre di più. Adesso c'è stata una riunione a Seul del comitato Helsinki, che è quello che ha deciso tutta l'esperimentazione clinica, e hanno detto non permettiamo più, l'abbiamo discusso oggi anche in Israele, che esistono gruppi di controllo di pazienti, soprattutto di terminali, non trattati. E abbiamo deciso oggi, non ci sarà nel grande pubblico, perché sono cose che ancora devono passare al direttore del Ministero della Sanità, eccetera, comunque, che il gruppo controllo sarà il gruppo trattato con i farmaci convenzionali, che anche magari non servivano più, ma si continua a curarli con questi farmaci. Questi sono anche argomenti di bioetica. Adesso, perché io sono dentro in queste cose? Non solo perché veramente mi interessava e mi interessa come persona che vive la scienza, come persona che vive anche la medicina, il farmaco, la farmacologia, come persona direi, come persona che può essere lei stessa malata, come persona che può avere amici e parenti che non stanno bene, per cui mi è sembrato normale, logico per me tentare di fare qualcosa non solo perché non si soffrisse, ma per fare le cose meglio. E anche sono dentro perché hanno pensato, soprattutto in Israele, e conosco altri comitati, sottocomitati diciamo bioetici, che chi è l'autorità, e qui anche si può mettere un punto di domanda, che l'autorità che può decidere è l'esperto. E chi è l'esperto? Non l'esperto di bioetica, l'esperto dello stesso campo, cioè lo scienziato. E qui c'è una grande diatriba, direi. Io stessa non sono sicura se l'esperto è lo scienziato, perché lo scienziato può essere anche una persona malvagia, cioè bravissimo tecnicamente, ma non avere una coscienza, ed è la discussione che è venuta in America dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Fino alla Seconda Guerra Mondiale in America pensavano che lo scienziato fosse non solo l'autorità chiaramente in quello che faceva, ma la persona a cui chiedere tutto, una specie di semidio, perché poteva creare, disfare non solo nel campo della fisica nucleare, che è stato poi l'esempio di Hiroshima, ma in tutti i campi. Dopo Hiroshima e dopo quello che è stato anche discusso dagli stessi scienziati che hanno partecipato a questo progetto, come Oppenheimer, come Einstein, eccetera, gli americani, il governo americano, anche per il maccartismo che cominciava a influenzare la paura, il sospetto, hanno cominciato a dire gli scienziati sono persone pericolose, detengono veramente un sacco di potere che viene dalla conoscenza. La conoscenza è potere, indubbiamente, se messa in mani male, in mani negative, può fare danni. Per cui non ho neanche io la risposta. Io penso che un comitato etico giusto dovrebbe avere comunque, anche se sono laica, lo ripeto, persone che vengono dalla religione, che hanno delle regole interne, morali, chiare, scritte, persone laiche ma che hanno appunto una visione, la stessa visione, che non devono essere necessariamente scienziati o medici, ma che si interessano dei problemi di eticità, e anche chiaramente gli scienziati, ma l'essere scienziato chiaramente è stato dimostrato non solo da Hiroshima, ma da tante altre cose, non vuol dire essere il detentore della verità e della verità etica. Questa è la mia opinione, penso con questo di finire e di dire che comunque adesso parlo per gli israeliani, penso la maggior parte che è seduto qui, dalla mia esperienza personale con Israele, posso dirvi che siete veramente in buone mani. Molto meglio dell'America, molto molto meglio. Gli americani sono, li adoro, non sono anche americana, lavoro tantissimo con l'America, mi hanno fatto crescere professionalmente, per cui devo tantissimo all'America, ma sono molto portati all'estremismo, o di qui o di qui, all'esagerazione, non si fermano e pensano, si fanno molto portare dai sentimenti, che, ed è, questo non è una buona cosa. E molte volte non c'è rispetto anche degli animali. Io non sono un animalista, forse per il mio lavoro, ma tento di non far male agli animali. In Israele ogni esperimento, qui c'è un mio studente e lo può, che fa il dottorato da me, lo può testimoniare, ogni esperimento che facciamo sugli animali prima di fare sull'uomo, dobbiamo esattamente dire perché ci servono 10 animali e magari si poteva prendere 5. Proprio ogni cosa per non uccidere animali inutilmente. Bisogna scrivere se si inducono sofferenze e allora dare dei tempi, delle medicine che allievano i dolori. Gli americani no. Se uno dice io devo fare un esperimento enorme così, al NIH, che è il corpo più grande di ricerca americano sovvenzionato dallo Stato americano, non è così, e lo stesso non è così con l'uomo. Così posso dire che quanto li ammiro, però ho un po' paura di loro, mentre non ho paura di essere in Israele, cittadina di Israele, e anche potenziale io malata. E questo è un buon messaggio.
Ringrazio Francesca di questo suo intervento fatto col cuore, che dimostra che gli scienziati hanno un cuore.
Cioè, il problema che hai posto è lo scienziato, come si pone rispetto alla ragione. Lo scienziato è prima di tutto un uomo, che ci riporta all'aforisma scienza senza coscienza è rovina dell'anima. Io adesso darei la parola al pubblico e voi poi fate, anch'io avrei una domanda.
Allora, prima di tutto c'è quello che tutti conosciamo, il giuramento di Ippocrate. Ippocrate, scusate. Ora, potrebbe esserci un giuramento dei bioetici, di quelli che si occupano della scienza. Io penso che questo almeno darebbe, per esempio parlava la Francesca della malvagia di malvagità, e là Ippocrate dice chiaramente il medico non deve essere malvagio. Allora qua ci sono dei punti che almeno uno deve giurare a se stesso e agli altri. Un altro punto che un altro interrogativo, non avete toccato il problema dell'ingegneria genetica, delle cellule embrionali, sono cose che qua l'uomo si sente a un certo momento il creatore, e questa è una cosa che dà moltissimo da pensare, la clonazione. Queste cose sono cose che fino a un certo momento erano in mano assolute del creatore. Oggi il creatore è l'uomo. E questo è un punto da toccare e da domandare. Grazie.
C'è qualche altra domanda?
Soprattutto vorrei commemorarmi con altri segni e la sua posizione sul questo qui era il dibattito, ma colgo l'occasione per congratularmi lo stesso. Il punto che volevo chiedere è questo: viviamo in un'epoca nella quale c'è de facto la vendita degli organi umani, c'è in Cina, c'è in altri paesi, che cosa si fa di concreto in questo campo sia in Italia sia in Israele? E secondo punto, mi sembra che ci siano delle notevoli differenze tra la bioetica ebraica e la bioetica cattolica, che certamente verranno alla luce nel suo comitato. Se può illustrarci brevemente le differenze tra le due posizioni. Grazie.
Volevo chiedere a Rabbi Segni come viene affrontato, diciamo, nel comitato il problema dell'obiezione di coscienza. Ci stanno certe regole, però obiezione di coscienza. Ci stanno certe regole o certe attività che, diciamo, per legge sono permesse, e il medico, o non necessariamente il medico, può essere anche un paziente, può essere una famiglia, dice no, io non voglio farlo perché è contrario ai miei principi, come viene, diciamo, regolata la cosa.
Altri,
no,
diciamo, no, volevo dire che qui è stato, cioè, il problema è stato diviso in posizione laica o religiosa, e la bioetica è suddivisa bio e etica. Ora mi sembra che in questi comitati, cioè, il problema connesso con l'etica è un problema filosofico, cioè ci dovrebbe essere anche un certo interesse per quelle che sono le posizioni, diciamo, culturali, non connesse soltanto al campo, diciamo, religioso o laico, ma è tutto un campo che dovrebbe essere preso in considerazione.
Volete cominciare a...
Non vorrei essere, diciamo, fuori tema, ma sono mosso anche da un interesse professionale a fare queste domande, che sono il corrispondente di Repubblica, e domani, come sicuramente molti voi sanno, è il terzo anniversario della emorragia cerebrale che ha colpito Ariel Sharon, e direi che si tratta in qualche modo di un caso che ci richiama alla memoria quello di cui avete parlato all'inizio, appunto, anche se ovviamente nel caso Englaro c'è una volontà della famiglia di interrompere questa cura, se così si può chiamare, mentre nel caso di Sharon la famiglia sembra orientata in direzione assolutamente opposta. Ecco, io vorrei sapere da tutte e due i nostri interlocutori il vostro punto di vista su questo caso, e se è sempre lecito prolungare la vita, se per ipotesi figli di Sharon chiedessero di interrompere, la quale potrebbe essere la risposta dei medici, sia sul piano professionale che sul piano morale, e se non ritengono, come per esempio ho visto qualche giornalista italiano ha chiesto, se nel caso di Sharon non ci sia una tendenza a a crescere la possibilità di mantenerlo in vita, vista la personalità di cui si tratta, se si trattasse di una persona, diciamo, normale, non con i meriti e con il passato di Sharon, se sarebbe lo stesso, si sarebbero messe in atto le stesse procedure oppure no. Ecco, grazie.
Mi è piaciuto parlare di cellule seminali embrionali in termini generali, cioè se. Invece io chiedo, qual è in Israele la posizione rispetto alla ricerca delle cellule, all'utilizzo delle cellule staminali embrionali, che in Italia creano un grandissimo dibattito? Allora, potete cominciare a rispondere.
Riccardo. Io incomincerei dall'ultima di Sharon, al quale mi sento vicina, ma alla domanda, perché lui è stato ricoverato alla DASA, che è l'ospedale, il teaching hospital della mia università. Conosco i medici che l'hanno curato, che forse, non voglio dire hanno sbagliato, hanno fatto le, hanno dato i farmaci che si danno in questi casi. E ho parlato tanto con Luis Shapira, che è il vice direttore dell'ospedale, il quale è anche un esperto di bioterrorismo e di etica di bioterrorismo, del quale non abbiamo parlato assolutamente, ed è un altro il bioterrorismo e come comportarsi in caso di attacco di bioterrore. E alla DASA c'è anche questa discussione etica e voglio appunto, io non sono assolutamente un esperto, ma voglio citare questo mio eminente collega. Da quello che so io e da quello che ho visto io, che forse non è scritto nei giornali di cui non si parla, non si può assolutamente dire che tengono in vita Ariel Sharon perché si chiama Ariel Sharon, assolutamente, è proprio per l'attaccamento dei figli al papà, giustissimo, e alla speranza che hanno ancora, e non ha...
speranza ci sono.
Ecco, allora arriva il problema etico. Io prima di tutto ho risposto quello che so dal punto di vista di perché viene tenuto al mondo. E un po' mi ricordo, mi sembra fosse stato Khrushchev, che non era stato tenuto al mondo, ma lo facevano, o Brezhnev, lo facevano apparire come fosse vivo, ma non lo era più. No, assolutamente no. E il problema non è solo etico, è anche economico. A volte, molte volte, l'economia, il problema economico, questo non fosse una specie di materialismo storico quello che sto dicendo, ma è l'economia che detta legge. E uno si può chiedere, ma quanto costa allo Stato, al contribuente, tenere vivo una persona che ha il 0.01% di chance di rivivere in maniera normale, secondo le statistiche? Perché secondo cosa noi possiamo dire che Sharon potrà rivivere, potrà tornare a essere... non solo a vivere, a ragionare, è solo dagli studi statistici. Io quello che penso è che è una scelta così difficile che sono contenta che in un certo senso lo scelgano i figli, lo scelga la famiglia. E non potrò, io come persona, mai dire no, dobbiamo farlo morire, solo se ho a conoscenza che la possibilità di vivere in maniera normale è dello 0.001% e che la persona che è in stato non cosciente soffre fisicamente, e allora non è giusto secondo me far soffrire una persona.
In grado, tu accetterei.
Io accetterei. Io passo la parola allora. Questo momento poi cambiamo.
Sì, ecco, magari rispondi a te.
Sì,
vari punti di raffinato.
Prima di tutto sul tema dell'esperto, penso che sia un punto fondamentale quello di distinguere tra le capacità tecniche e tra la, diciamo, e tra la capacità di decidere eticamente, che non sono strettamente collegate, non sono necessariamente collegate. Si può essere il più grande scienziato del mondo, ma questo non vuol dire che si è una autorità dal punto di vista etico, quindi le due cose sono tutte assolutamente scisse. Per quanto riguarda la laicità e la filosofia, vorrei far presente che i maestri del pensiero laico, cioè etica laica ce n'è di tutti, ma questi fondamentali sono degli ebrei tedeschi, da Hannah Arendt a Jonas. E è importante che nel loro pensiero ci si vede trasportato in blocco il peso dell'umanesimo ebraico, questo grande rispetto per la vita. Che se ci sta, quindi se l'etica laica sottolinea certi concetti, lo fa in virtù di una tradizione ebraica che si è laicizzata in qualche modo e poi si è aperta verso. Quindi non è un mondo completamente differente dal nostro, sono figli nostri, ecco. Allora, stiamo parlando del caso degli stati germinali. Dunque, gli stati germinali, allora facciamo un pochettino di punti esplicativi iniziali. Al medico, secondo la Halakha, è stato dato il diritto dovere di curare ma non di prolungare artificialmente la vita. Mitzvah fare shut le rapot mitzvahi le rapot, ma prolungare artificialmente la vita non è un dovere, non è neppure lecito. Allora, è proibito attivare meccanismi per accelerare la morte della persona. Anche la persona sta malissimo e uno fa un atto diretto per accelerare la morte, questo è assolutamente proibito. A una persona agonizzante non si possono chiudere gli occhi, perché questo è un atto che può accelerare la morte. Quindi qualsiasi forma di eutanasia attiva è sicuramente proibita. D'altra parte, ci sono esempi classici nell'Alakà per cui si possono rimuovere gli impedimenti artificiali alla morte. L'esempio classico dell'Alakà è se qualcuno sta spaccando la vigna, spacca la vigna nel cortile su cui si apre la finestra di un agonizzante e il ritmo dello spaccaligna entra in risonanza con il ritmo del respiro, del battito cardiaco del sofferente, per cui il sofferente continua a vivere in virtù di questo che continua a fare così, e si può dire a chi spacca la legna finiscila, va bene? Anche se questo potrà, quindi si possono rimuovere gli impedimenti artificiali alla morte. E questi sono i due ambiti in cui si muove l'Alakà. Per cui ci sono tutta una serie di sfumature, di discussioni in cui ogni stato è differente dall'altro, ma per esempio ci sono dei casi in cui se la persona è attaccata al respiratore, il respiratore è l'unica cosa che gli dà la possibilità di vivere, si può collegare a un timer il respiratore e quando il respiratore ha cessato di funzionare per quei 10 minuti e il paziente se ne sta andando all'altro mondo, non c'è l'obbligo di riattaccarlo, questo in determinate condizioni. Quindi su questo argomento diverso il problema, la persona è già attaccata al respiratore, se gli si può togliere direttamente con le mani, ma su questo ci sta una cosa, perché per esempio Raff Toledano ritiene che se il paziente pretende di essere staccato perché non ce la fa più, c'è il concetto di rispetto della sofferenza umana per cui si può staccare. Questo secondo Raff Toledano, la maggior parte dei post-schim attuali dice col cavolo che si può staccare, però esiste una
discussione di questo.
Allora, adesso ci arriviamo. Nel limite delle cose che si possono fare e che non si possono fare, io non vorrei che poi domani su Repubblica c'è scritto che disegni ha detto che sono in claro, che se ne è fatto così, per favore, la Giuliano. No, non dico. Staccando la cosa dal caso specifico, comunque già l'ho detto, sì. Tutte le persone, i grandi poschini della nostra epoca che si sono occupati di questo problema, dicono che i liquidi e i solidi fanno parte della cosa chiunit, essenziale, sono essenziali. Ed è come fare morire, togliere i liquidi e i solidi a una persona, anche se non è cosciente, è come togliergli il pane e l'acqua. Questo è quello che dicono i nostri coschini, i nostri tempi. Quindi quello non vanno toccato. Quindi, in un caso analogo, si direbbe che queste cose non si possono staccare. Diverso il caso in cui la persona non è collegata, perché un conto è un sondino nasogastrico che non c'è niente per infilarlo, va bene, è un conto fare una gastrostomia, che bisogna fare una bella operazione per aprire e così via. Cioè, bisogna considerare anche l'invasività della procedura che produce queste cose. Però anche qui ci sta il problema della variabilità individuale e qua si entra anche nella espressione della propria volontà. Che valore ha l'espressione della propria volontà? È quello che viene chiamato volgarmente testamento biologico e che più giuridicamente dovrebbe essere la definizione corretta, quella di disposizione anticipata di trattamento. Il problema è stato trattato abbondantemente dagli ebrei americani, dove è nata questa forma legislativa. E siccome tutti gli stati americani hanno fatto le leggi su questo argomento, che cosa deve fare un ebreo timoroso del Signore, eccetera, eccetera, la risposta che è stata data è che le disposizioni anticipate sono una sorta di delega, se uno le vuole fare, devono essere fatte sotto forma di delega per le decisioni che riguardano aspetti alacrici al rabbino di fiducia, va bene? Ammesso che esista un rabbino di fiducia, se esiste un rabbino di sfiducia. Allora, la persona dice, nel suo testamento biologico, il mio prof, la persona che io ho delegato per prendere queste decisioni, è tal dei tali, okay, al quale si dovranno rivolgere i familiari o per qualsiasi decisione dedimente. E questo è un modo per aggirare tutto il gioco, ma la sostanza del discorso è che qualsiasi disposizione che si dia che è contraria alla halakha non è valida. Se uno dice mettetemi una mano sul naso e impeditemi di respirare, siccome questo è un atto attivo di uccisione, questa sua disposizione non verrà, uno non può dire al medico sparami, va bene, oppure dammi il cianuro, perché questo, fammi la tuboclisi, questo non glielo può chiedere, se anche così è a disposizione anticipata, e nessuno è tenuto a fermare del genere. Tutti gli altri casi sono casi sfumati, e se una persona ha paura di soffrire, noi abbiamo assolutamente la tutela della sofferenza, e quindi noi non siamo condannati a soffrire, non abbiamo, questo già può essere una iniziale risposta, non abbiamo nessuna obbligo di soffrire, va bene? E quello che decidiamo per evitare le sofferenze è legittimo, è adammi pas al sarò, nessuna persona può essere criticata e condannata per quello che ha fatto in uno stato di sofferenza, e quindi questo può essere una ulteriore apertura. Cioè, il discorso qua è estremamente articolato, ci sono le persone che preferiscono rimanere attaccate a una macchina per l'intera esistenza, ci sono persone che non ci vogliono stare neppure due minuti, io ho conosciuto entrambi i tipi delle persone, c'è una varietà individuale. E quello che non si può chiedere al medico è quello, se il medico non si presenta, staccami la macchina, perché il medico può essere che la pensi in maniera completamente differente, e anche qua bisogna tenere presente che appunto non ci sta soltanto il super tecnico, perché qua i rapporti a tre, ci sta il tecnico, ci sta diciamo l'esperto che può essere l'esperto laico, l'esperto religioso di etica, che può dare dei consigli, dei suggerimenti, e poi ci sta la terza parte che è l'interessato sulla cui pelle si gioca tutto quanto, e il discorso va fatto con tre parti, non è mai con uno solo. Questo.
Vuoi aggiungere qualcosa? E non ha discusso la componente della, se uno non fa questo cosiddetto testamento biologico, come non ha fatto Sharon, e c'è la famiglia, e la famiglia, come nel caso di Luana Locorso, è anche lì la famiglia.
Ma
la famiglia
di Luana, c'è una volontà, credo, tutto intenso si basano su una volontà.
Questo non
lo so, di
Luana non lo so, ma di Sharon non c'era una.
Penso che a volte devo andare nella famiglia, vuol dire anche fare entrare degli interessi economici o altre cose, quindi è molto più complicato.
Ma
il caso schiavo, il caso schiavo come dicono in America, alla veneziana.
Ma anche si chiede alla famiglia quando si fanno trattamenti, appunto per riportare al comitato di cui faccio parte, della sperimentazione clinica, soprattutto in casi di pazienti che non possono, o perché bambini o perché adulti, ma con condizioni che non possono giudicare, si chiede alla famiglia. Questo è comunque, ed è vero che ha ragione anche lei, che ci possono essere altri interessi. Di nuovo, io forse sono idealista, ho la speranza che ci siano anche persone per bene, persone che vogliono veramente il bene del parente, che non sono mossi da altri interessi ma dall'amore. E mi sembra che i figli Sharon, ripeto, non li conosco personalmente, ma da quando mi è stato detto è solo per questo motivo che vogliono papà ancora vivo.
Non volendo generalizzare, al di là del caso solo, la vostra responsabilità dice di anche
il dottor Disegni in qualche modo, anzi no, in qualche modo è uno scienziato, oltre ad essere una persona religiosa. Rispetto all'enorme progresso della scienza che praticamente pone limiti sempre più lontani all'esistenza, alla vita umana, non sentite che ci sia anche da rispettare, o che comunque un giorno si porrà il problema di rispettare la santità della morte, non soltanto la santità della vita? Cioè, si può questa vita
tentare di proseguirla all'infinito o comunque anche in età in cui, diciamoci la verità, è sostanzialmente inutile vivere.
Beh, io in tutte le casistiche che ho fatto prima la risposta c'è, bisogna trovare una soluzione equilibrata che trasformi il momento del passaggio in un momento accettabile il più possibile secondo i criteri di rispetto. Quindi tutte le distinzioni che sono state fatte sono in realtà sono distinzioni finalizzate a rimettere le cose su un binario il più possibile normale.
Io credo che dovete forse rispondere
a troppe domande.
L'ingegneria genetica,
comunque, e anche connessa con l'ingegneria genetica, la clonazione, che sono tentativi in un certo senso di continuare la vita, di farci vivere più a lungo. C'è anche un limite a questo vivere più a lungo, è un limite scritto nei geni, secondo certi ricercatori, che sembra andare d'accordo con l'ebraismo, che più di 120 anni non possiamo vivere, per ora. Se pensiamo, se pensiamo alla spinta darwiniana, io non adesso in questo momento non so dire, forse in un milione di anni questo, perché la spinta sui geni ci vuole un tempo, forse fra un milione di anni potremo vivere fino a 150, ma ci sarà sempre, secondo quello che capisco io della scienza biomedica, ci sarà sempre una fine. E quello che noi impariamo a scuola, all'università, è che noi viviamo perché moriamo, altrimenti non vivremmo. Adesso, quello che fanno gli scienziati, anche con la clonazione, anche con i cibi geneticamente trasformati, non lo fanno perché sono il mad scientist dei film americani, perché vogliono diventare, a dominare il mondo, vogliono fare cose, cose pazzesche perché si divertono con le provette. Questo io non l'ho mai incontrato nella mia vita, uno scienziato così, né in Israele, né in Italia, né in America, né in Germania, non esiste. Questo è perché ci sono delle persone che sono non solo tecnicamente così avanzate, ma anche che vogliono il bene dell'umanità. Il bene dell'umanità è non così tanto magari prolungare la vita, ma la qualità della vita. È il fare il cibo geneticamente trasformato, fare il riso con più vitamina C, se le popolazioni che mangiano riso hanno questa deficienza di vitamina C. È tentare, dal momento che c'è ancora il rigetto del trapianto, tipo di cuore, e i farmaci hanno troppi effetti collaterali, è quello di tentare di fare un trapianto come si deve, che la persona può non solo vivere a lungo, ma vivere bene. È per questo che si fanno queste cose, che devono essere regolamentate, perché se per vivere bene uccidiamo delle specie anche vegetali o animali, se per questo uccidiamo il feto quando non è più feto ma è considerato già vita, e anche qui ci sono varie diatribe, quando è che incomincia la vita? Ci sono quelli anche laici che dicono dal primo momento, dal concepimento, all'inizio, ci sono, penso che la nostra religione dopo 40 giorni, mi sembra di aver letto ultimamente.
C'è la storia famosa.
C'è la storia famosa, per cui questo, dico, ci devono essere chiaramente dei limiti a regolamentare, di nuovo, etici. Ma non dovete pensare assolutamente che queste cose vengono fatte così, per il piacere di fare, per vedere fino a quando riusciamo ad andare avanti.
Posso dire una cosa? No.
E questo era un po'...
No, quando comincia la vita per l'ebraismo, no?
Sì.
C'è la storia famosa.
Ok, sentiamo.
Allora, notoriamente per il cattolicesimo nasce quando c'è l'unione dei cameci. Per l'Islam a un certo punto non è cammino, lo spermatozoide incontra l'ovulo e per un momento nasce la vita. E per l'Islam a un certo punto della gravidanza, per l'ebraismo si dice la vita nasce quando l'ultimo figlio si sposa.
Okay.
Sulle cellule staminali, per dire come sono diversi i mondi, a Rambam, ho visto con i miei occhi, a Rambam di Haifa, all'ospedale Rambam di Haifa, ho visto i miei occhi, me lo facevo vedere con grande orgoglio, una coltura di cellule staminali derivate da un diciamo da un residuo inutilizzato di una procedura di fecondazione artificiale. Praticamente quando ci sta la sterilità si prende l'ovulo e si prendono tanti uovuli, si prende lo spermatozoo e si fecondano e poi si fanno sviluppare fino a un certo punto e poi si introducono, si impiantano nel corpo materno. Ci sono dei residui di questa procedura che pongono un grande problema di che cosa ci si fa, ed è un problema etico e molto importante. Allora, una delle soluzioni possibili è che se questi non sono più utilizzabili, perché i genitori hanno avuto successo in questa procedura o sono successe tante altre cose, questi possono rimanere in un congelatore in eterno, oppure possono essere presi e utilizzati per la ricerca scientifica, ed è quello che è stato fatto in alcuni posti del mondo, e uno di questi posti è stato l'ospedale a Rambam di Haifa. Per sviluppare da queste cellule staminali, per sviluppare per vedere cosa esce fuori, e io ho visto che era riuscita a tirar fuori una linea di cellule che riproducono le cellule del cuore, e quindi si vedeva che queste facevano così al microscopio, lo vedete, facevano così, si controllava, una cosa impressionante. Questo ha un grandissimo impatto terapeutico, perché una persona che ha avuto un impatto devastante, che ha avuto devastato una parte del cuore, se gli si iniettano delle cellule staminali dentro di quella determinata linea, il risultato a cui si vuole arrivare, non è che ci siamo ancora, siamo ben lontani da questo, il risultato a cui si vuole arrivare è che il cuore si riformi, cioè la parte del muscolo distrutto si riformi, va bene, quindi è una cosa che ha un'enorme importanza dal punto di vista della programmazione terapeutica. Chi è contro questo sistema dice che tutto questo è fantasia, che è pericoloso, che si sviluppano un sacco di tumori. No, io lo sto dicendo perché non è la mia opinione. Sì, sì, che si sviluppano i tumori, e che invece è molto più logico e umano e etico intervenire sulle cellule staminali che chiunque si porta appresso anche in età avanzata. Ce ne sono, hanno cercato, hanno fatto la ricerca per sviluppare e bla bla bla. E comunque, da questo punto di vista, mi credo se è possibile. Io, quando ho fatto questo viaggio, stavo insieme a dei rappresentanti politici italiani che si sono entusiasmati di fronte a questo spettacolo. Gli ho detto: è inutile che ti entusiasmi, intanto qua non c'è più i paprikati, perché questa in Italia la cosa è assolutamente proibita farla, è assolutamente proibito dalla famosa legge fare qualsiasi procedura di ricerca su questa cosa.
Ma l'esaminare embrionale invece da adulte, sì. Che differenza sì. Tra adulte?
Adulte che prendono
dal tuo sangue, ma purtroppo non hanno la stessa vitalità, cioè ci sono tantissimi studi. Ho appena finito di scrivere un capitolo sulle cellule staminali, non volevo dirlo, ma abbiamo, sì, fino a che siamo vecchissimi, si può dire, queste cellule staminali, ma purtroppo non sono così plastiche, non hanno la plasticità, vengono tolte dal sangue e non riescono così bene come quelle embrionali a trasformarsi nel cuore o nella parte del cervello colpito magari dal Parkinson, e anche a riprodursi, a moltiplicarsi come quelle embrionali. Non c'è niente da fare.
Oggi prendono dai neonati, prendono le cellule e
dal cordone ombelicale.
Allora, vorrei finire il ragionamento per dire che dal punto di vista dell'Alaha questo è un argomento nel quale l'Alaha, con grandissima maggioranza e direi anche con stupore di chi osserva questi argomenti anche dall'interno, all'esterno, poi queste cose fanno tutto questo è permesso.
Sì, sì.
Tutto questo è considerato consentito, perché una cellula uovo che è cresciuta fuori, in vitro, fuori dal corpo materno, non è considerata vita da proteggere, al punto tale che se una persona è normalmente incinta e ha dei problemi di salute, bisogna fare quello che bisogna fare, pur sofferendo lo Shabbat, per salvare la vita a lei e soprattutto se c'è problema al feto. Se c'è il feto in pericolo, si profana lo Shabbat per salvare. Ma se il frigorifero, il congelatore che contiene tutta la collezione di centinaia di ovuli fecondati si stacca, va in blackout di Shabbat, non si riaccende. Non si fa che lui Shabbat, non si può fare lo Shabbat per dire quanto sono considerati validi dal punto di vista della vita. Questo è uno dei campi in cui c'è una enorme differenza tra la visione ebraica e altre visioni, anche se io non faccio mai pubblicità comparativa perché è molto rischioso.
Vorrei aggiungere che appunto essere ricercatrice in Israele, da questo punto di vista, dalla regolamentazione dei tessuti umani, che è molto regolamentato anche qui, ma in un certo senso è molto più facile in altri paesi del mondo dove ho avuto esperienze sabbatica. No, ma per esempio, è vero, ci sono altri problemi, però per esempio noi riceviamo settimanalmente il cord blood, il sangue ombelicale, senza nessun problema, dal quale noi facciamo crescere cellule per i nostri esperimenti. Qualunque organo, tessuto umano, basta che dopo sia seppellito il rimanente, sepolto, viene dato, cioè mi trovo molto più libera che di nuovo in America, dove in quello tessuti di gente che magari devono essere buttati via perché si toglie il cancro del polmone, questo dopo che si dà la patologia per essere sicuri della diagnosi viene buttato via, quello non si può utilizzare, mentre qua è molto più elastica la legge, basata penso sulla carta.
Ecco, senti, a proposito di questa elasticità, sì, ci riporta al tema della scienza e della coscienza. C'è un abuso di questa elasticità anche contro il sentimento morale comune, cioè vengono fatte delle porcate o no? E poi, se ne leggono. Un'altra domanda che volevo fare.
Ho detto fino adesso che gli scienziati sono persone per bene.
No, appunto, volevo ritornare su questo. L'altro ieri, nel Medioevo,
no,
abbiamo avuto un uso distorto della scienza. La scienza votata allo sterminio, come dice Quasimodo, no? Quindi, voglio dire, non è un'esperienza che si perde nella nostra dei tempi. È un'esperienza che abbiamo appena fatto. Allora, come ci si rapporta rispetto a questa fuga dello scienziato? Guarda, oggi proprio hanno inaugurato a Milano il Binario 21, il Museo del Binario 21, e parlavano proprio di questo, degli scienziati, delle leggi razziali, scienziati che si sono piegati, e abbiamo fatto anche il convegno, che in un certo senso hanno corroborato delle tesi inesistenti, ecco. Cioè, quindi non sarei io sono come te, sono ottimista e credo nella bontà dell'uomo, diciamo. Però quali sono i paletti che vanno messi?
Hai fatto una domanda difficilissima, ma la risposta più facile è dire quella non era scienza.
Non era vera scienza,
fare la dissezione, si dice? Dopo forse sì.
La dissezione anatomica
dal vivo, perché c'è un concetto, per parlare anche di filosofia, il concetto filosofico è, quando io faccio un atlante di anatomia, lo faccio a tutti questa domanda,
chi metto come persona normale per studiare le ossa, per studiare i nervi? È meglio forse persino fare un disegno della, di una media di persone. Chi dice che quello, le foto che hanno fatto i medici nazisti in questo famoso Atlante che si trova ancora a, a Monaco di Baviera nella facoltà di medicina.
Ma della sono pubblicati,
esatto,
sono
si studia ancora, si studia ancora su questo. È vero, l'ho visto, c'è il professor Olubar che era stato capo dipartimento di dermatologia alla DASA, che non è ebreo, che è capo dell'archivio storico, mi ha fatto vedere il testi originali che sono da rabbrividire. Però quello che dico, chi dice che questa fosse grande medicina, grande scienza, perché questi avevano fatto le fotografie di chi non era ancora morto, vivisezionato, e tutto non si sa, non lo sappiamo, perché non sappiamo neanche un atlante botanico, se è meglio i disegni bellissimi che facevano prima che ci fossero la fotografia di fiori, o una foto di un fiore che dovrebbe rappresentare tutti i fiori, concetto filosofico che non, a cui non ho risposta. Adesso, ho letto recentemente un libro sugli scienziati di Hitler, perché è un argomento che mi disturba chiaramente, mi disturba come scienziato. E bisogna distinguere quelli che erano votati, come anche in Italia durante le leggi razziali, votati al fascismo, votati al nazismo, perché erano nazisti in se stessi, quelli che si sono cosiddetti venduti al nazismo, venduti perché erano cosiddetti poveri diavoli, erano in università dove venivano i soldi, venivano dal Ministero della Sanità che era nazista, perché in quel periodo non c'era nient'altro, e loro hanno continuato il loro lavoro, ma non attivamente, facendo esperimenti terribili sull'uomo, non per portare avanti il nazismo, e c'è sempre il problema di quello che è successo con Heisenberg e nel dramma Copenaghen, se lui sapeva che avrebbe fatto forse la bomba atomica e l'ha fermata o no. Comunque, secondo me, di quelli di cui tu pensavi, di cui parlavi, tipo il Mengele e così, non erano scienziati, non erano medici,
Italia, degli scienziati del manifesto.
Di quelli che hanno inventato la razza pensando di fare...
Ma dannismo sociale, cioè
venduti al potere politico per ambizione, cioè delle persone non per bene, anche se non posso come dire, non avere il dubbio che magari anche in buona fede, cioè magari ci credevano così tanto. E uno scienziato non dovrebbe credere, uno scienziato dovrebbe tutto il tempo domandarsi, uno scienziato che pensa di avere le risposte, come un filosofo che non si chiede più, non è un bravo filosofo. Per cui già questo, ripeto, non sono scienziati e non fanno la scienza.
Bene. Altre domande?
Allora,
una prima al signore che
non so se formulerò bene. Dunque, quando in un testamento una persona fa il testamento, va bene, che non vuole prolungare la sua esistenza su questa terra con cose tecniche, artificiali e anche non dolorose magari, non lo so, in ogni modo mettiamo nel mio testamento, includo anche questa clausola, e può avvenire che io ho un ictus o qualche cosa peggio, molto più grave, e come Sharon magari si incomincia quella terapia, si può interrompere perché la volontà della persona che ha lasciato a suo nome questa, interromperla perché è volontà di...
Volevo domandare una cosa vicina a quello che ha domandato lui. Fino a che punto, come medico, che deve fare il meglio per il suo paziente quando il paziente rifiuta ricevere il trattamento quando si tratta non di un acamol, ma di qualcosa che può farlo vivere più tempo, anche se soffrendo, non è sicuro, ma forse no. Cioè, per esempio, una persona che non vuole essere incubata per farlo respirare artificialmente, possibile non farlo? O come medico siete obbligati a dare la cura migliore che esiste?
È molto importante perché riassume l'opposizione fondamentale che dal punto di vista teorico esiste tra la etica laica e l'etica religiosa, almeno quella della Torah. Dal punto di vista dell'etica della Torah, il corpo non è mio, nessuno è padrone del proprio corpo, il corpo ci è stato dato e abbiamo l'obbligo di conservarlo nel modo migliore possibile. Quindi dobbiamo fare tutto quello che è necessario per tutelare il corpo, la salute e la vita. Dal punto di vista dell'etica laica vale il principio dell'autonomia, che è un principio che non è alacrico. Secondo l'autonomia il corpo è mio e ci faccio quello che mi pare. Okay? Allora, molto teoricamente si potrebbe dire che se una persona decide, sta male, e il medico, e l'unica cosa per salvare la vita è un determinato intervento, e il paziente non vuole, secondo l'etica dell'autonomia, succede che il paziente ha perfettamente il diritto di rifiutare la cura e il medico non ha nessun obbligo di praticarla. Sempre teoricamente, dal punto di vista della Torah, io dovrei prendere questa persona e ficcargli il tubo in gola che lui lo vuole. In realtà il problema dal punto di vista dei due mondi contrapposti non è affatto così, perché i mondi contrapposti poi sulla realtà si vanno a sfumare le contrapposizioni e alla fine arrivano tutti quanti grosso modo a delle confusioni abbastanza analoghe, perché il medico d'altra parte deve esercitare il suo dovere, perché che è il dovere di salvare la vita umana, questo anche secondo una etica laica, e d'altra parte il paziente ha tutti i diritti di diffidare del medico, perché il medico non è Mosè che scende con le tavole della legge e dice io ti porto la luce e la salute, ma chi sta te? Cioè, possiamo fidarci di questo medico effettivamente, possiamo dire che effettivamente questa è l'unica cura possibile, possiamo dire a una persona io ti devo fare questa cosa, ma dice ma io non voglio soffrire, non voglio niente, lasciatemi in pace. Allora, fino a che punto si può costringere una persona? Il principio lacrico volta a modo al damrecha, non essere impassibile di fronte al sangue del tuo prossimo. Allora, il medico deve intervenire, ma non può farlo con un atto orrendo di costrizione. Ci deve essere sempre un equilibrio tra la volontà del paziente e quello che si può fare, per cui bisogna cercare di convincerlo in tutti i modi possibili, ma se insiste allora si entra in una stretta questione, una stretta strada di boschiva secondo la quale qualcuno dice sì, bisogna costringerlo a farlo e altri dicono no, non si costringe a fare. Quindi il margine di variabilità esiste anche qua.
Bene. Grazie.